Ciao a tutti, eccoci ancora qui con Dopo GP dopo la pausa estiva. Siamo qui a raccontare la 12ª prova della stagione, Gran Premio d'Inghilterra Silverstone, con Giovanni Zamani. Ciao Gio.
Ciao Nico, ciao a tutti.
E la formazione è sempre la stessa. Di fronte a noi l'ingegnere Giulio Bernardelle.
Ciao Nico, ciao Giovanni, ciao a tutti.
Ciao Giulio. Bentornati. Allora, è un po' che non ci vediamo, è un po' che non ci vediamo con voi lettori per Dopo GP, e quindi in questa puntata andremo a vedere anche qualche aspetto dell'Austria o di Brno che non abbiamo commentato. Ma intanto partiamo da questa vittoria strepitosa della Suzuki e di Vignales, una vittoria alla Lorenzo, giustamente molti lettori hanno detto così, un ritmo impressionante, una partenza a fulmicotone, giro più veloce al secondo passaggio, incredibile.
Sì, sì, è stato impressionante. Vignales è stato in testa dal primo all'ultimo giro. Secondo me il dato significativo è che lui prima del Gran Premio aveva dichiarato: vado a Silverstone per vincere. È andato a Silverstone e ha vinto, quindi l'ha detto, l'ha fatto. Secondo me la chiave è stata che loro erano già a posto nelle FP1 e dalle FP1 in poi, a differenza di tutti gli altri, hanno potuto lavorare sui dettagli in preparazione della gara. Secondo me questo ha fatto una grande differenza. Lui era molto determinato, molto sicuro, e ha vinto alla grandissima.
Sì, perché sempre restando sul piano della valutazione sportiva, Vignales, tu hai sottolineato spesso, molto bravissimo in prova, però sempre inferiore alle aspettative in gara, o quasi sempre. Cosa è cambiato secondo te questa volta? Proprio il fatto di sentirsi sicuro?
Ma infatti devo dire che sì, secondo me sì, ma devo dire che al sabato sera molti avevano dei dubbi, anche all'interno del box Suzuki, dicevano: noi questa volta siamo sicuri, la moto è competitiva per tutta la gara, vediamo, l'ha sfruttata alla grande. Secondo me lui era proprio convinto, era determinato e aveva a disposizione una moto che era praticamente perfetta su questa pista.
E qui entra in gioco il nostro Inge, perché chiaramente dietro a questo strepitoso successo c'è anche l'aspetto tecnico determinante.
Sì, ci sono molti aspetti tecnici. Secondo me quello più determinante è quello che diciamo dall'inverno scorso, dai test di Valencia, cioè sono queste gomme. A Silverstone c'era un asfalto molto freddo, era Suzuki, va forte in prova proprio perché sa andare bene con le gomme che non sono tanto calde in temperatura, o comunque con degli asfalti che non sono caldissimi. Ecco, non è una moto che sviluppa un grandissimo grip meccanico, e è una moto invece molto maneggevole, che nel guidato di Silverstone è emersa, ed era la moto che sfruttava meglio le gomme lì in quella pista lì, così come Ducati probabilmente è stata la moto che ha sfruttato meglio le gomme, al di là poi delle caratteristiche della pista, in Austria.
Beh, di fatto Brivio, a cui naturalmente vanno tutti i complimenti perché ha fatto una bella operazione, ha detto in diretta a Sky che da Brno avevano qualcosa di nuovo, avevano portato c'era uno sviluppo.
Sì, loro la cosa incredibile è questa qui, che se guardiamo la moto esternamente rispetto alla moto di 2 anni fa, quando debuttò come wildcard a Valencia, la cosa più evidente che è cambiata sono queste alette, no? Però la moto sembra veramente molto molto simile, di fatto lo è, e come usano fare i tecnici giapponesi, loro non stravolgono mai nulla, continuano a sviluppare ogni singolo settore della parte tecnica, e sono arrivati adesso ad un rendimento veramente buono buono.
Sì, Nico Brivio ha spiegato che loro hanno 2-3 telaie e forcelloni che ruotano a seconda delle condizioni delle piste, cioè non hanno mai niente di nuovo, però magari ogni Gran Premio c'è una configurazione differente da quella precedente.
Che ottimizza quell'aspetto.
Tra l'altro sia Vignales che Spargarò, molto spesso, per quello che sono state le dichiarazioni, per quello che si è sentito, hanno corso con il telaio 2015, quindi col telaio delle Bridgestone sostanzialmente. Ecco, questo fa capire che siamo ancora ben lontani da avere, questo vale per tutti, da avere individuato effettivamente quello che serve veramente per far rendere al meglio le gomme della Michelin, anche perché la Michelin in questa parte di stagione, cioè nella parte estiva, ha portato continuamente gomme nuove, certo, continuamente sviluppi, continuamente carcasse anche cambiate magari soprattutto per la gomma anteriore, che è stata quella critica all'inizio stagione. I vari successi o le varie crisi, mettiamoci dentro anche Lorenzo, sono soprattutto legati a questo aspetto qua dell'evoluzione continua della gomma anteriore. qui a Silverstone in gara, dovuto alle condizioni climatiche, molti sono partiti con la scelta di gomme che non aveva mai provato, ecco. Certo. E quindi è chiaro che si è corso queste ultime gare un po' in una sorta di roulette, ecco, e questo è anche uno dei motivi per cui sono venuti fuori poi vincitori diversi.
Esatto. Beh, certo, di gomme parleremo ancora un po', ma intanto il pilota Maverick Vinales, no? Tu pensi che questo successo lo possa cambiare? È un ragazzo molto tranquillo, determinato ma tranquillo, no?
Sì, molto riservato, a me personalmente piace molto, non è facilissimo da intervistare, quando ci parli insomma tira fuori poche parole, però mi piace come carattere e io credo che questo successo, come l'abbiamo visto anche con Iannone e con Craccio, gli darà ulteriore carica, ma lui è uno già bello carico comunque, Nico, non è uno tranquillo, è in pista è proprio carico, voglio dire carico di determinazione positiva, lo dico in senso positivo.
Insomma, questo successo comunque conferma la bontà della scelta di Yamaha, che se lo porta via per l'anno
prossimo. Tra l'altro, per certi versi, a me ricorda Lorenzo, obiettivamente, anche come fisionomia, in certe inquadrature con gli occhiali sembra quasi fratelli. Ecco.
Però come guida,
è diverso, deve migliorare secondo me nel corpo a corpo in gara. Però è veramente molto giovane.
Spiegate meglio ai lettori perché è diverso come guida da Lorenzo.
Perché ha una guida leggermente più aggressiva, in questo senso la scelta di Yamaha penso sia una scelta veramente giusta.
Per avere due piloti che guidano un po'.
Per avere due piloti che guidano un po' allo stesso modo e lui è ancora, cioè, ha una guida abbastanza simile a Valentino, ma è più evoluto verso come si guida con queste moto moderne, ecco, quindi spigola ancora di più di Valentino, ecco. È un pilota che ha un margine di crescita secondo me enorme.
Mi diceva Franco Morbidelli che lui aveva lo stesso stile in Moto2 che poi ha accentuato ulteriormente in MotoGP, quindi vuol dire viene già da quella scuola lì, ce l'ha proprio come...
Sì, è un pilota, in questo senso è molto simile a Marquez.
21 anni,
sono i piloti che hanno guidato solo queste moto qui a quattro tempi, quindi che sono passati per queste categorie nuove di dell'ultima decade, diciamo, ecco, quindi sono piloti moderni che sono abituati a gestire i motori con questi grossi controlli elettronici, no?
Certo.
E quindi che si fidano anche dell'elettronica, per cui diciamo ha una potenzialità veramente notevolissima.
Insomma, il futuro. Noi avevamo fatto un sondaggio tra voi lettori per chiedere appunto chi avrebbe vinto a Silverstone. Ovvio, Vinales non aveva tantissime credenziali, 4,45%. Il favorito per voi era Rossi col 42,39%, vedete, seguito da Marquez a 16,63%, Lorenzo e Iannone abbastanza vicini. Chiaro, l'andamento della stagione ha portato Iannone un po' più su dopo il successo austriaco, ma insomma era difficile prevederlo, tranne che per lui, come ci hai detto, Gio, lui era tranquillo,
lui
lo sapeva.
Era molto sicuro perché si basava su quanto accaduto nel 2015, lui ha detto io su questa pista vado forte, è una pista dove vado bene, e la Suzuki qui era stata molto competitiva anche nel 2015, lui ha detto adesso la moto è cresciuta molto, certo, quindi me la posso giocare, e l'ha fatto.
Torniamo a parlare di gomme, perché appunto la scelta delle gomme, in questo caso oltretutto complicata dal fatto che il warm up non si è praticamente
fatto.
E l'FP4 pochi hanno fatto i long run, credo quasi nessuno.
No, l'FP4 erano bagnate.
Appunto.
L'ultimo turno shoot è stato l'FP3,
certo,
che però hanno fatto pochi giri e poi nell'FP3 gli ultimi 10 minuti sono sacrificati per fare quello che chiamano il time attack per entrare nei 10 delle qualifiche.
Certamente.
Quindi il turno è molto, molto corto.
E quindi questa scelta al buio ha determinato diverse configurazioni, no? Abbiamo visto, per semplificare, che i primi tre erano duro davanti e duro dietro, i tre del podio, mentre per esempio Lorenzo aveva scelto una morbida davanti
e dura dietro come Marquez, e invece i due Ducati e Pedrosa avevano morbida. E anche qui c'è una spiegazione tecnica, la Ducati, certo, proprio per una questione tecnica della moto, e Pedrosa per una questione sua fisica, e perché lui fa fatica,
ecco,
a fare
entrare. Due considerazioni: una, che alla fine sul risultato finale non sembra che le diverse scelte abbiano influito più di tanto, forse Marquez ha avuto qualche difficoltà con la gomma davanti morbida.
Sì, Marquez era sicuramente quello più in difficoltà, però alla fine se guardiamo si è giocato il secondo posto fino al penultimo giro, certo, quando poi è andato dritto. È chiaro che era molto più al limite,
sulle uova, certo,
in frenata era molto più appunto sulle uova, come dici te, però insomma alla fine il risultato finale mi sembra che sia abbastanza equilibrato.
E dietro soprattutto, dietro sembra che la differenza di prestazioni sia stata minima.
Sì, secondo me ecco, il paragone va fatto soprattutto in casa Honda, secondo me, tra Crutchlow e Marquez in particolare, ecco, perché a parità di moto quasi, con minime differenze a livello di moto, ha fatto una scelta di gomme diversa e obiettivamente non c'era poi questa grande differenza di prestazione. Ma più che non è tanto la prestazione, secondo me, quella che incide, è proprio una capacità della gomma davanti, della carcassa in particolare, di seguire poi le caratteristiche di guida che hanno i vari piloti e quindi di sposarsi bene con le richieste che ha alcuni piloti rispetto ad altri piloti. In questo caso abbiamo visto che durante la parte estiva della stagione Michelin si è occupata in maniera particolare dello sviluppo della gomma davanti e si è occupata di fare una gomma davanti che fosse in grado di andare bene anche per tutti coloro che sostanzialmente non l'avevano gradita ad inizio stagione, in particolare le Ducati. In questo senso, con le scelte di gomme davanti che sono arrivate negli ultimi Gran Premi, Yamaha, che invece era la moto più a punto durante la prima parte della stagione, certo, è andata leggermente in crisi. Ma questo perché? Perché Yamaha ha una richiesta e i due piloti hanno uno stile di guida, Lorenzo in particolare, che chiedono moltissimo dalla gomma davanti, cioè hanno bisogno di molto sostegno, hanno bisogno della carcassa rigida, hanno bisogno di qualcosa che funzioni simile a come funzionava le Bridgestone dello scorso anno. E in questo senso Michelin in questo momento si è un pelino staccato da lì, ecco. E per trovare, diciamo, probabilmente, come loro l'avevano dichiarato ancora, e mi ricordo ai test di KRS, quando si ebbe modo di sentirli direttamente, lo stanno cercando tuttora, ma per una ragione assolutamente comprensibile sul piano economico e sul piano logistico, cioè loro vorrebbero ridurre al massimo, certo, le scelte soprattutto di carcasse,
abbiamo già detto, per
non dover produrre un quantitativo di pneumatici enorme che è ingestibile che durante una stagione come quella della MotoGP, ecco.
Io lascerei gomme e Suzuki con una mirabile considerazione di Katana 05, nostro lettore che non lascia dubbi sulla sua amore per la Suzuki, che dice, sintetizza così: e il cielo è sempre più blu. Bellissimo.
Bello, dai, ci sta.
Poi diciamo, se vogliamo dare un altro accenno a chi ci sta seguendo, la Suzuki dello scorso anno, che già era competitiva a Silverstone, era una moto che difettava parecchio di motore come prestazione, come accelerazione, non aveva il cambio seamless, ecco. Adesso invece è una moto cresciuta molto a livello motoristico, lo si è visto nei tratti dritti di Silverstone, e che ha il cambio che funziona con la tecnica del seamless sia in scalata che in salita, ecco. Questo è una cosa che fa capire che la MotoGP di adesso, con un regolamento molto restrittivo, per essere competitivi bisogna appunto sviluppare
tutto
in maniera corretta tutti i vari settori della moto, ecco.
Giulio, aggiungiamo anche che loro forse sono quelli che hanno beneficiato di più del passaggio alla centralina unica, perché loro erano quelli un pochino più indietro,
perché
a livello elettronico di software, certo, e questa centralina unica loro ha dato una mano.
Sì, dal centralina unica unita ai 2 litri in più concessi di consumo, che rende molto più agevole.
E loro li avevano già però l'anno scorso.
Sì, però diciamo teoricamente se fosse stato pareggiato il regolamento di quest'anno ai 20 litri delle factory tipo vecchio, sarebbe stato molto più complesso, perché riuscire a far rendere questi motori qui con 2 litri in meno, col 10% in meno di consumo, avrebbe messo nettamente in vantaggio Honda e Yamaha rispetto a tutti gli altri, ecco. Quindi il regolamento in questo senso è riuscito a livellare un po' i valori in campo, cioè hanno fatto meno sviluppo Yamaha, soprattutto Honda si è trovata in difficoltà, gli altri sono cresciuti, che già conoscevano questo pacchetto elettronico, sono cresciuti ben fretta.
Diciamo che su questo piano le scelte regolamentari hanno sicuramente dato spettacolo alla MotoGP, equilibrio e spettacolo, e la gara di Silverstone è stato l'esempio più bello. Andiamo in casa Honda, un'Honda in crescita, dopo vediamo tecnicamente come. Abbiamo Crutchlow al secondo miracolo consecutivo dopo la vittoria di Brno, Pedrosa in recupero, comunque, mica male. Marquez, sempre riferimento assoluto sull'asciutto, anche a Silverstone, finché si è girati sull'asciutto sembrava il naturale favorito. Poi dopo le cose sono andate diversamente. Intanto le tue valutazioni.
Sì, beh, onda in crescita con tre moto ai primi 5 posti, direi che è sicuramente un dato confortante per Honda. Fino al Gran Premio scorso, togliamo la gara di Brno col bagnato, però andava forte solo Marquez. Allora, Marquez mi ha stupito perché nell'FP3 aveva un passo che era impressionante, era quello che era messo, a mio modo di vedere, nettamente meglio di tutti. E cioè, mi ha sorpreso un po' in gara che fosse così lento, tra virgolette, cioè che non fosse così efficace. Probabilmente questa gomma anteriore morbida gli ha tolto insomma dei decimi, però mi sembra che nel complesso a Silverstone la moto ha funzionato bene. Loro sottolineano, l'ingegnere lo può dire meglio, che non c'erano ripartenze dalla prima marcia, cioè loro soffrono tanto in accelerazione dalla marcia basse, qui con questi curvoni veloci da terza eccetera questi problemi non ci sono.
Beh, intanto torniamo sulle prestazioni del pilota. Crutchlow è stato grandioso, la pole position è stata la sua.
Crutchlow per me, Nico, è stato più forte che ha vinto, quindi certo. Per carità, però qui là in Repubblica Ceca aveva un netto vantaggio tecnico determinato da una scelta azzeccata delle gomme che aveva fatto praticamente solo lui, e invece qui erano i primi tre erano nelle stesse condizioni, gli altri erano lì. Questo è un secondo posto, secondo me, che vale moltissimo.
Assolutamente. E prima di andare su Marquez e su tutte le polemiche che gli stanno dietro, perché naturalmente è inevitabile, però tecnicamente, intanto i lettori si domandano se Crutchlow ha ricevuto un'assistenza superiore dopo l'estate, se ha qualcosa in più tecnicamente.
Dunque, ha ricevuto un telaio che i piloti, che Pedrosa in particolare, aveva provato nei test di Barcellona, del lunedì Barcellona, lui l'aveva scartato e l'hanno dato a Crutchlow per fare ulteriori verifiche, telaio che Crutchlow ha usato anche in gara.
Uh-huh. E poi sul piano motoristico?
Secondo me in realtà il problema Honda di quest'anno è soprattutto legato al motore, perché certo, ricordiamoci che loro quest'anno sono passati ad avere l'albero motore controrotante, che è un qualcosa che cambia completamente, diciamo, quello che sente a livello di distribuzione di carico il pilota in curva in modalità dinamica. Ecco, quindi questo ha messo in crisi in particolare Pedrosa, questo probabilmente è stato richiesto e gradito invece da Marquez. Loro poi hanno lavorato tantissimo perché si sono trovati ad inizio stagione ad avere un motore fiacco, perché i piloti avevano chiesto di smorzare un po' i picchi di erogazione che aveva il motore dello scorso anno, però era un motore troppo fiacco. Loro hanno lavorato tantissimo, si è visto già nei test di Barcellona che loro avevano evoluto completamente la configurazione degli scarichi, certo. Hanno sicuramente continuato a sviluppare il pacchetto elettronico. Adesso secondo me la prestazione non è in realtà così diversa da Yamaha soprattutto, e non è tanto lontana probabilmente da Ducati nemmeno. Poi si è visto, c'era una foto prima in particolare nel confronto tra Pedrosa e Marquez, loro stanno seguendo molto da vicino le richieste di Marquez. Marquez qui ha un musetto completamente diverso da quello di Pedrosa, quindi loro lo stanno supportando, lo stanno seguendo anche con una certa dose di rischio probabilmente, nel senso che Marquez guida in maniera talmente particolare che poi quello che usa lui difficilmente
trasferibile
agli altri. Pedrosa non usa la rete, come si vede benissimo da questa foto, perché lui sente la moto troppo pesante
davanti, e questo è dovuto proprio alla configurazione del senso di rotazione dell'albero motore, perché con questo albero motore controrotante l'effetto è quello di far sentire al pilota più carico davanti rispetto alla, cioè la moto diventa più pesante davanti.
Honda non fa fatica a seguire, adesso sono tre i piloti di punte, diciamo, in queste ultime gare. Crutchlow è quello che ha fatto più punti, adesso poi vi faccio vedere i calcoli nelle ultime tre gare. Crutchlow 46, dunque 49 punti Rossi nelle ultime tre gare, Crutchlow 46, Vignales 42, Marquez 40, Lorenzo molto meno. Beh, non fanno fatica a seguire tre piloti di punta, diciamo, con tre telai diversi, con forcelloni.
Appunto, a Silverstone c'erano tre telai differenti, perché da sempre Marquez e Pedrosa hanno telai differenti. Marquez richiede, traduco in soldoni, molto più rigidità sulla moto rispetto a quella che chiede Pedrosa, e i due tirai sono differenti. E in più c'era questo di Craccio, io dico di no, che non fanno fatica a seguirli.
Teoricamente Honda ha una potenza di fuoco incredibile, non fa fatica. Il problema è che in questo tipo di MotoGP, cioè con questo regolamento tecnico, lo sviluppo tecnico è talmente piccolo, cioè i vari passaggi che vengono fatti sono talmente piccoli, che poi ci vuole veramente un pilota che faccia da faro e che abbia la capacità poi di sentire che tutte queste vari step di sviluppo sono buoni. Ecco, da questo punto di vista sembra che almeno a livello ciclistico un pelino di confusione ci sia, e quindi la scelta probabilmente che è stata fatta di dare più peso a Marquez, perché è lui che sta vincendo,
tanto,
no?
La nervosia è Pedrosa,
e piuttosto che Pedrosa, ecco, diciamo che in realtà, se si vede il passato, Pedrosa in generale ha guidato qualcosa che poi mediamente è andato bene a tutti quelli che sono saliti sulla Honda. Ecco, non lo so se Marquez avrà possa essere capacità. Con Marquez sia la stessa cosa, ecco.
Dunque Marquez ha guidato come un ossesso, non ci piaceva ragioniere, adesso
è
ce lo siamo già dimenticati. Però naturalmente qualche rischio se l'è preso, e non so se Suppo era così tranquillo, perché fin dalla partenza con quel numero, con Redding, la prima via, ha rischiato tantissimo. Come l'hai visto, Gio?
Beh, intanto lì, quell'episodio lì ci fa capire la velocità, la capacità di reazione che ha lui di fronte a un imprevisto. Lì sicuramente ha fatto una manovra un po' strana,
si, no?
Di portarsi così all'esterno. Però dopo questo contatto io credo che 9 piloti su 10 sarebbero finiti a terra. Invece lui ha avuto questa reazione pazzesca e alla fine ha perso 2 posizioni, credo. Certo. Quindi questo è il primo dato. In gara, poi nella seconda gara, l'ho visto appunto il Marquez vecchia maniera, quello che conoscevamo. Lui ha detto ha attaccato forse anche troppo, e in effetti in alcune occasioni è stato molto molto aggressivo. Ha fatto queste 2 uscite di pista che anche qui evidenziano comunque la capacità di reazione che lui ha. Allora, la prima, quella con Rossi, è stata voluta, tra virgolette, nel senso che lui è arrivato lungo, cioè si è reso conto che non avrebbe fatto la curva, avrebbe toccato Valentino, insomma non sarebbe successo qualcosa, e ha tirato dritto in un punto dove sapeva esserci dell'asfalto all'esterno. Quindi questa, la prima, è andata così. La seconda è stato un pelo più fortunato, perché lui lì voleva passare Craccio, si sono toccati, lui ha toccato con le alette il ginocchio di Craccio. E dopo lui è andato fuori e lì si è trovato l'asfalto. Quindi secondo me uno in un caso è stato bravissimo, nell'altro è stato un pochino più fortunato.
Però qui ti interrompo, perché i lettori si domandano: vabbè, ma si può impunemente andare dritti senza pagare conseguenze? Certo, non ha guadagnato posizioni, però per assurdo chiunque ha davanti potrebbe anche fare dritti tutti i giri, perché tanto non guadagna posizioni, e dopo diventa facile la questione. Allora, certo, questa è una provocazione, però tu, Giovanni, ci spieghi che in realtà la direzione gara tiene d'occhio questi episodi, sì, li misura e nel caso li sanziona.
Allora, intanto voglio dire, va detto che l'asfalto all'esterno c'è per tutti, ovviamente, non c'è solo per Marquez, quindi bisogna anche essere capaci per di sfruttarlo. Però non è che uno, appunto, come diceva un lettore, no, provocando, uno va dritto tutti i giri e guadagna un secondo, no, perché l'abbiamo proprio nel caso del Gran Premio di Silverstone. Alex Spargaro, non mi ricordo purtroppo quale giro, però ha fatto un giro dove lui è andato all'esterno del cordolo, dove c'è appunto l'asfalto all'esterno della pista, e ha guadagnato un secondo, e infatti a fine gara è stato penalizzato di un secondo sul tempo totale, gli è stato tolto un secondo.
E l'hanno avvertito durante la gara o no? Lo sai?
L'hanno avvertito durante la gara e l'hanno verificato facendo i confronti praticamente con i giri precedenti.
Certo.
Hanno valutato che in quel giro, andando fuori, avesse guadagnato un secondo. Nel caso di Marquez non ha guadagnato nessun secondo, anzi ovviamente ha rallentato, perché
È rientrato attaccato a Valentino comunque.
Sì, beh, insomma, comunque non ha guadagnato, non ha perso. Non è successo niente. Quindi comunque la direzione gara vigila queste cose qua, e non è vero che Marquez non viene penalizzato perché è Marquez, vengono fatti dei calcoli.
Ma anzi, è molto più attenta, diciamo, che da quando negli ultimi anni obiettivamente Dorna voluto proprio essere molto presente su questi episodi.
Da quest'anno in particolare.
Li sanziona anche in maniera eccessiva, probabilmente nelle cilindrate minori. Ah, ecco.
Sì.
qualche volta, e obiettivamente la cosa è abbastanza evidente. Nel momento in cui è in bagarre, se il pilota esce deve rientrare senza guadagnare posizioni, se il pilota è davanti logicamente non può tagliare la pista per tagliare il tempo sul giro. Questo è il...
Va bene, direi che c'è un equilibrio in tutto ciò, perché in fondo dove c'è l'asfalto siamo più sicuri, quindi perché andare ad intaccare un livello di sicurezza che comunque è aumentato? Dobbiamo metterci la ghiaia per impedire queste cose? No, sarebbe ridicolo, invece è giusto trovare una soluzione da parte delle
regioni. Nelle piste dove hanno tantissimo spazio, Silverstone è una di quelle, la soluzione, se dico 2 metri di asfalto e poi ghiaia, è quella migliore.
La migliore, dove c'è tanto
io
spazio.
Io sostanzialmente qualche stagione che seguo Marquez, sinceramente non ho ancora capito quanto lui sia un calcolatore pazzesco e riesca ad esempio a decidere che lì può forzare perché all'esterno c'è l'asfalto,
o quanto sia fortunato.
Ecco, questo sinceramente io non me lo so ancora chiarito.
Però il fatto che siano sempre a suo favore mi fa pensare che sia più calcolatore.
Probabilmente è molto calcolatore, probabilmente è molto calcolatore.
Oppure è nato con la camicia, no, come Ragostini.
E poi, obiettivamente, poi su questa cosa qua si è visto anche che nei passati Gran Premi qualche caduta l'ha fatta, però cade in prova, ecco, quindi
certo. Il duello con Valentino, naturalmente anche di questo si è parlato tantissimo, un duello bellissimo, diciamolo subito, che ci è piaciuto e ha dato un sapore in più al Gran Premio, forse il più bello della stagione fino a questo punto. Beh, i contatti ci sono stati.
Sì, questa è l'immagine emblematica, direi, qua era il 15° giro, questo è il primo sorpasso credo che ha fatto Marquez su Valentino, l'ha toccato e l'ha anche portato fuori.
Due volte si sono toccati.
E poi si sono
nella
toccati
stessa curva.
Volta, sì, esatto.
Certo.
Però secondo me tutto regolare.
Valentino ha detto: quando mi vede mi riserva un trattamento speciale.
Però ha anche detto: non è stato scorretto.
Esatto.
Secondo me. Quindi,
più che trattamento speciale, quando lo vedi si chiude un po' la vena. Secondo me diventa meno calcolatore.
Questo voleva dire. D'altra parte, anche per Vale, credo che valga la stessa cosa.
Vale. Sì,
certo, sicuro. Diciamo così: che dopo l'epilogo disastroso dell'anno scorso e dopo le tensioni della prima parte della stagione, per fortuna c'è stata la distensione, un episodio come questo non intacca un rapporto tutto sommato civile al momento.
Sì, anzi direi che questo è
stato... Tu come li hai visti dopo? Appunto, hai colto qualcosa?
No, molto, molto sereni, molto tranquilli, divertiti da questo scontro, anche Valle, che poi alla fine è stato superato definitivamente, no, da Marquez in questo duello, però molto sereno e insomma se l'è goduto anche lui. È stato bello, è logico che tutti è venuto in mente naturalmente la Malesia, no? 2015, però secondo me è significativa la frase che ha detto Valentino: questa volta tutti e due avevamo lo stesso obiettivo, cioè andare più forte possibile e arrivare davanti all'altro.
Non c'erano calcoli a favore di altri. Ci vediamo alla classifica mondiale, perché naturalmente sì, Valentino ha perso la sfida lì per lì con Marquez, però poi si è arrivato davanti. Ad oggi il distacco tra i due è nei 50 punti secchi, 210 per Marquez e 160 per Valentino. Vedete, nelle ultime gare il bottino di Valentino è alto, con 13, 20, 16, è quello che ha fatto più punti di tutti. Lorenzo ha perso ancora terreno, è a quota 146, Vignales invece sale al quarto posto con 125, davanti a Pedrosa, il migliore dei Ducatisti, e Iannone, davanti a Dovizioso, eccetera. Ora, naturalmente, guadagnare 3 punti per volta, 2 punti per volta non modifica la situazione, cioè che pende tutta dalla parte di Marquez, e più tempo passa e più è così, naturalmente.
50
Giovanni.
Punti sono 2 Gran Premi pieni su 6 che ne rimangono.
Sì, però è una stagione molto diversa dalle ultime stagioni, può succedere di tutto, e le ultime gare dimostrano che per provarci, cioè lui matematicamente può ancora vincerlo al mondiale Valentino, per provarci però deve mettere pressione a Marquez, quindi sostanzialmente gli deve star dietro, gli deve star davanti per quanto possibile, devono esserci questi episodi qui di confronto in pista, e lui in un certo senso deve sperare che Marquez cada nell'errore, perché è l'unica possibilità.
Almeno 1-0 deve fare.
Tra l'altro Marquez si è corso un bel rischio quando è stato warm up, che ha fatto quel volo sabato alla fine del qualifico,
ha fatto esattamente la stessa caduta dello scorso anno in gara, poi
che botta
alla prima curva.
Esatto,
sì.
Esattamente la stessa caduta, proprio la stessa dinamica di caduta dello scorso anno.
Dunque Yamaha non ha soltanto un pilota, ce n'è anche un secondo, Lorenzo, sul quale naturalmente si parla ormai di crisi apertamente, però però tu Giovanni sei in grado di riequilibrare un po' le valutazioni su Lorenzo.
No, beh, allora intanto ho detto che secondo me la Yamaha è stata un po' la delusione di questo Gran Premio.
Dopo... Tu ce l'ha spiegato già un po' l'ingegnere, poi magari ci torniamo tecnicamente.
E per quanto riguarda Lorenzo, va sottolineato come lui sabato, dopo le qualifiche, Lorenzo ha fatto un'analisi molto lucida di quello che poi è successo domenica. Ripensarci adesso è esattamente quello che è successo, perché lui ha detto: siamo molto in difficoltà sulle buche, dobbiamo provare una modifica e la faremo in base a quello, all'esperienza passata. Speriamo che funzioni anche con le mission, dobbiamo verificarla nel warm up. Se questa modifica funziona, ce la possiamo giocare, se non funziona rischiamo di prenderci mezzo secondo il giro. Lui aveva detto proprio così. Nel warm up è piovuto, comunque la pista era umida, insomma di fatto non hanno girato, e quindi per la gara sono partiti con questa modifica al buio. In più lui aveva la gomma anteriore morbida anziché la dura usata da Valentino, e effettivamente ha perso mezzo secondo il giro, anche di più, perché poi lui è arrivato a 19 secondi e 4 in 19 giri, è un secondo al giro. Però devo dire che lui è stato lucido nella sua, ripeto, ci ho ripensato dopo, però è così, lui queste cose le aveva dette, effettivamente quindi la sua moto non era a posto, quindi è più una questione di messa a punto che di pilota.
E come mai, cosa è successo? Da Valentino hanno invece imbroccato una scelta diversa, Cadalora, Galbusera.
Non so, viene da pensare che Valentino in queste condizioni riesca a guidare un po' meglio, riesca comunque, cioè la moto arriva fino lì, lui in queste condizioni riesca a fare un pochino più la differenza. Questo
sentiamo l'ingegnere, anche perché appunto, come diceva giustamente Giovanni, Yamaha un po' la delusione, in fondo non vince da Barcellona, quindi sono 6 Gran Premi che non vince.
E a Barcellona è iniziata la crisi di Lorenzo, tra l'altro, perché a Barcellona è stata dopo la vittoria sua del Mugello è stata la prima gara in cui lui ha fatto, a parte l'incidente con Iannone, però era già in difficoltà, diciamo, ecco.
Sì.
Il male è che Lorenzo ha poco grip feeling con la gomma davanti,
come dicevi prima, il problema è gomma,
questo è,
soprattutto
nelle ultime gare penso che questo sia stato un problema tecnico, con l'esclusione di Barcellona, dove probabilmente Barcellona era più una crisi di carattere psicologico. Ricordiamoci, c'era stato l'episodio al sabato, al venerdì, quindi insomma una cosa molto 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 difficile probabilmente per lui, che è stato colpito, diciamo, ecco, da... Mentre nelle altre gare si è evidenziata questa cosa qua, cioè con asfalti freddi, con il bagnato, condizioni di bagnato, Lorenzo è andato spessissimo in crisi con la gomma davanti, e quando lui è in crisi per sua stessa missione non riesce a metterci una pezza, e quindi a guidare, magari arrivare a seguire il gruppetto dei primi, proprio va in crisi totale e becca un distacco come tempo sul giro che lo porta a fare dei piazzamenti che per lui sono assolutamente stranissimi, ecco. E anche in questa situazione qui di Silverstone si è verificata la stessa cosa. E poi c'è un altro aspetto che probabilmente evidenzia questa cosa qua, cioè in una fase in cui bisognerebbe lavorare molto di fino per fare una messa a punto particolare, per stabilire un piano di prove durante i turni di prova, da una parte le condizioni climatiche, dall'altra parte probabilmente questa armonia col suo team, come l'avevamo vista lo scorso anno, non è più così buona. Ecco, c'è stato un episodio in Germania, mi pare, dove
in Repubblica Ceca
dove
c'è stato il cambio moto, sì, che lui ha avuto problemi con,
esatto,
la gomma,
in cui Forcada l'ha in un certo senso mandato a quel paese, cioè
certo,
gli ha fatto un gesto come per dire allora fa tu, ecco. E quindi probabilmente non c'è neanche più questa armonia all'interno del team per riuscire appunto a provare, sono regolazioni di piccole regolazioni di geometria, regolazioni sulle sospensioni, quelle che servono. Però il punto fondamentale appunto è questo lavoro della Michelin, che all'inizio dell'anno aveva premiato Yamaha, adesso sembra castiga premiare di più gli altri, ecco.
E questo ci porta a parlare di Ducati, non tanto perché tu provocatoriamente, Giovanni, hai buttato lì adesso che Lorenzo è un po' in difficoltà, cosa penseranno i Ducati? Tremeranno i Ducati?
È una provocazione.
Era una provocazione. Invece di Ducati dobbiamo parlare, perché naturalmente ha colpito il fatto che anche Iannone questa volta, Iannone è caduto, lo sapete, si è lamentato del fatto che la moto gli ha messo i due piloti in crisi fisica con le braccia,
sì,
un super lavoro.
Il fatto positivo è che erano entrambi veloci, perché Iannone naturalmente è stato protagonista di questa bella rimonta, poi si è messo secondo, ha battagliato, però anche Dovizioso, che era sesto, era a 4 decimi da Iannone, mezzo secondo, insomma, quindi erano lì, quindi la velocità sicuramente c'è. Come dice il Dovi, non da domenica ma da tempo, la Ducati è una moto troppo fisica, per andare forte non puoi essere naturale e richiede troppo sforzo fisico. E qua l'abbiamo visto anche con Iannone, che lui dice dal nono giro ho dovuto guidare praticamente con un braccio solo e poi sono caduto, ma anche il Dovi ha detto io a metà gara ero lì attaccato, vedevo Craccio lì e però dopo non ne avevo più fisicamente per andare più forte, poi si è visto in rettilineo tante volte, no, che muoveva il braccio così, e quindi evidentemente è una moto fisica. Cosa vuol dire una moto fisica?
Sì, no, intanto la prima considerazione che mi viene, abbiamo appena detto che Pedrosa non vuole le alette perché trova che la moto sia più pesante da guidare. Qui come ali, Ducati ne ha tante, le ali possono comportare un plus lavoro per le braccia dei piloti?
Le ali, diciamo, in passato non si sono mai utilizzate, non perché non si sapesse che potevano essere un vantaggio in certi ambiti, ma soprattutto perché i piloti poi lamentavano un aspetto di effetto collaterale, che era appunto questa perdita di maneggevolezza rispetto al beneficio del trasferire un po' di carico davanti per via aerodinamica.
Però un po' tutta la Ducati non è mai stata una moto tanto maneggevole, no?
Esatto, la Ducati non è mai stata una moto maneggevole e ha fatto un grosso miglioramento con la GP15, soprattutto nel riuscire a chiudere le curve, ecco.
Quando Dovizioso finalmente dice però, ho trovato una moto che gira.
Ecco, maneggevole cosa vuol dire? Cioè, cosa vuol dire la moto fisica? Vuol dire che i piloti devono fare un eccesso di fatica per far seguire alla moto la traiettoria. Questo come si traduce? Soprattutto col fatto che la moto ha una tendenza al sottosterzo rispetto che ad essere neutra come la Yamaha o sovrasterzante come lo è sempre stata la Honda fino allo scorso anno. Adesso, diciamo, per Marquez va abbastanza bene, per Pedrosa no, e quindi lì incide un po' lo stile di guida. Però la Ducati, che tra l'altro è la moto che forse va meglio si adatta al bagnato, è una moto appunto che ha questa caratteristica di essere poco direzionale con l'avantreno, quindi la moto ha una tendenza naturale ad allargare dritta. Le curve, ad andare dritta. Ecco, questo nel bagnato vuol dire comunque avere grip e quindi poter aprire il gas prima e in maniera più efficace rispetto agli avversari. Su condizioni di asfalto asciutto con le slick vuol dire che il pilota, per seguire la traiettoria ideale, soprattutto quando lui dà gas, deve tirarla, invece che riuscire a fare la curva dando gas, lui deve tirare la moto. Ecco, questo fa fare una fatica bestiale. Le moto GP di adesso sono moto molto fisiche, anche perché rispetto all'epoca delle 500 sono moto che pesano 30 o 45 kg in più, perché una volta si era arrivati a 115 kg, insomma, no, e quindi poi sono state le ultime 500 erano 130, queste sono moto da circa 160 kg, ecco, quindi sono veramente troppo pesanti.
Sono moto fisiche, certo,
sì,
sempre
troppo
molto
pesanti.
Impegnative.
Bisognerebbe fare qualcosa, secondo me, a livello regolamentare, nel senso che il peso poi è anche una cosa brutta quando si verificano gli incidenti.
Iannone cade troppo, tre voli nella trasferta.
Sì, a Silverstone effettivamente è caduto tanto, però a me sembra che sia un Iannone in grandissima forma in questo momento, velocissimo lo è sempre stato, però lo è ancora di più. Sicuramente sta guidando bene, prende qualche rischio di più. È chiaro che come domenica, col senno di poi, la tattica giusta è stata quella di Dovizioso, cioè di accontentarsi, però lui è così, insomma, io no, non dico che cade troppo, per me ci può stare in questo caso.
E a proposito di Iannone, visto che dall'Austria non ci siamo più visti, ci puoi, ingegnere, sintetizzare, perché siamo un po' in chiusura, perché ha vinto in Austria Iannone? Perché la Ducati era così forte in Austria da far primo e secondo, giustamente, come sottolineato?
Perché era un tracciato che si adattava perfettamente appunto alle caratteristiche che ha la moto ha un grandissimo motore.
Solo 6 curve.
Esatto, cioè era un tracciato con pochissime curve, con queste curve abbastanza secche, quindi grandi frenate, grandi accelerazioni, non c'era questa necessità di dover tirare la moto, diciamo, c'era molto poco, ecco, quindi emergevano le doti del motore. Tra l'altro in qualche dichiarazione soprattutto Iannone ha ammesso che avevano anche un problema di consumo, quindi vuol dire che il motore veniva effettivamente sfruttato, e che loro probabilmente quando non hanno appunto questi problemi di consumo obiettivamente hanno qualcosa in più a livello di prestazione motoristica rispetto agli altri.
Certo. Per Silverstone resta da sottolineare la splendida Moto3, perché se è stata bellissima la MotoGP, la Moto3 non è stata da meno, con sei italiani. Beh, Bagnaia secondo posto, grandioso.
Bagnaia
perché...
secondo posto, che secondo me se non si fosse trovato con Ben Schneider all'ultimo giro poteva anche giocarsi la vittoria.
Nonostante il supermotore
della KTM. E poi Manzi, strepitoso, con una wild card, partito 34esimo, ha dato un bel po' di sportellata a destra e sinistra anche a Navarro, secondo me.
Un po' esagerato,
però insomma una gran gara. Poi di Gian Antonio quinto, insomma...
Antonelli
poi... purtroppo poi è stato squalificato perché è stato trovato sotto peso, sua moto.
Peccato, sì.
Antonelli sappiamo che è uno dei piloti più leggeri, sono costretti ad aggiungere peso per raggiungere il tetto regolamentare, certo. Magari si sono persi un chilo da qualche parte o non so quanto. Comunque insomma siamo competitivi, dai.
È un gran vivaio. A me ha stupito quest'anno Bagnaia perché obiettivamente qualcosa in meno ce l'ha sul piano tecnico, ecco.
Certo.
E poi Bulega di Gian Antonio soprattutto, che dal Mugello in poi sta facendo una stagione veramente esagerata.
E in Moto2 ci dobbiamo tra virgolette accontentare di Morbidelli, che però
secondo
magnifico
posto.
Molto vicino a Lutti, davanti.
Intanto sono contento per Lutti, che vi ricordate dopo quella botta tremenda che aveva preso in Repubblica Ceca nel warm up, aveva saltato la gara, insomma tornare alla vittoria il Gran Premio dopo, bravo, complimenti. Però Morbido a me piace moltissimo, mi piace come persona, come ragazzo, ma mi sembra un ottimo pilota, gli manca qualcosina lì per arrivare primo, ma chissà che a Misano, dove loro dell'Academy girano praticamente tutte le settimane assieme anche a Cadalola, certo. vediamo se avranno un vantaggio.
C'è Misano, la prossima gara è Misano, parliamone per chiudere, perché stiamo parlando della settimana prossima, Gran Premio San Marino e della Riviera di Rimini, ci aspettiamo grandi cose. La pista, lo sapete, dal 2007 che siamo tornati lì sul circuito Marco Simoncelli, 4200 metri, una delle più corte, soprattutto corto rettilineo, 530 metri, 10 curve a destra, 6 a sinistra da quando si gira in senso inverso. L'anno scorso vinse Marquez davanti a Smith e Redding. Tu cosa ti aspetti?
Vabbè, sì, l'anno scorso è stata una gara particolare
molto
con
particolare.
Il flag to flag.
Sì.
Io mi aspetto la Yamaha nuovamente competitiva lì, ma lì dovrebbe andare forte anche la Ducati e credo anche la Suzuki. Secondo me la Honda potrebbe essere un po' più in difficoltà, ovviamente faranno primo, secondo e terzo le Honda.
Vediamo cosa ci dice
Giulio. Logicamente inciderà molto quello che sarà la scelta Michelin, soprattutto per le gomme davanti, però in queste condizioni che di solito si trovano a Misano, c'è l'asfalto caldo, temperatura tipicamente estiva, dovrebbe essere Yamaha la favorita. Probabilmente Suzuki lo potrebbe essere da un punto di vista di moto, ma con dei limiti a far rendere poi le gomme dure che devono essere utilizzate qui per la gara, ecco, quindi probabilmente è veramente la pista del riscatto in un certo senso della Yamaha.
E Ducati ha dei bei riferimenti a Misano.
Ducati ha dei bei riferimenti, però non è la pista la
ideale.
Pista della Ducati non è la pista ideale, ecco, questa qui. Poi magari vinco, quindi...
Anche perché le previsioni meteo non sono poi così straordinarie. Adesso sta arrivando un tempo dall'est, non so quanto durerà, però... Io voglio solo precisare che questo tutore è dovuto al fatto che sono caduto mentre andavo a funghi.
Non in moto.
E vi ringrazio perché siamo tornati subito in palla, anche grazie a una gara che meritava una lente di ingrandimento speciale. Ci rivediamo dopo Misano, dove saremo in formazione... Porteremo qualche foto, qualche video di noi tre.
Completa, formazione
magari
completa.
Magari nel paddock non possiamo neanche girare niente, ma fuori sì.
Vediamo,
ci inventeremo qualcosa.
Giovanni può tutto anche nel paddock.
Aspetta.
Grazie Giovanni.
Grazie a tutti, ci vediamo a Misano.
E grazie naturalmente a Linge.
Grazie a voi.
E a voi che ci avete seguito fino a qui. Ci vediamo martedì dopo Misano. Ciao.